Dicevo allora questa caratterizzazione del cristianesimo che la possiamo riassumere in questa espressione, il cristianesimo è parola, no? Quindi ha questa caratterizzazione, l'abbiamo spiegata abbastanza, spero, quindi per ora procediamo, sempre su questo terreno di cui parlavo l'altra volta, tutto questo che noi vediamo, di questa visione della storia, del cosmos, dell'atto dell'uomo, della libertà umana, di tutto l'impegno che è sempre toccato con presenza, a un punto che diventa il punto, direi, iniziale, fontale, cioè da cui nasce tutto, e insieme diventa anche il punto emblematico, cioè quello che anticamente potremmo in termini scolastici definire causa agente e causa esemplare, sono due cause importantissime. La causa agente in quanto è come il seme da cui tutto nasce, l'universo, questa è la visione giovanile anche della storia, no? Per mezzo di lui tutte le cose sono state fatte. E dopo questo diventa causa esemplare, cioè tutto si stampa su questo punto iniziale. Ed è quello che ho già chiamato qualche volta con una frase di Carlo Barth, concentrazione cristologica. Tutta questa grande visione al suo cuore pulsante, al suo centro vivente, alla sua capacità generante e insieme esemplante in questo evento che è la nascita, l'incarnazione, la vita, la passione, la morte di Cristo. Lì confluiscono tutte le vicende della storia, di lì partono tutte le vicende della storia, andare e vieni continuo, quindi Cristo che è il crocevia di tutta questa vicenda di interpretazione cristiana. Quindi uno può dire, per rendere più concreto quello che è il discorso anche abbiamo fatto, specialmente nella catechesi, che la caratterizzazione fondamentale del cristianesimo è riconoscere Cristo che nasce, che muore e risorge. Quando siamo riusciti ad annunciare questo, abbiamo detto il centro, la causa generante, insieme esemplante, cioè che fa esempio per tutte le leggi che vengono poi nella storia. Allora, così dico qualche cosa su questo, no? Che ora ho riassunto in sintesi. I vari aspetti di cui abbiamo trattato si ritrovano ed emergono in modo del tutto particolare nella persona e nell'evento che noi diciamo Gesù il Signore. Questo il Signore è molto importante, no? Jesus o Kyrios. La primissima confessione cristiana e quindi la formula in cui si battezzava una persona era questo: tu credi che Gesù è il Signore? Se credeva a questo, tutto il resto veniva di per sé. Quindi c'era da riconoscere solo questo, il Signore o Kyrios, indubbiamente il Kyrios greco, secondo tutta una tradizione profana e poi una tradizione che prende la traduzione dall'ebraico e lo fa diventare Kyrios, è proprio il cuore, il capo, come dire a Paolo, per noi è il cuore che diventa un po' nella nostra visione psicologica lo stantuffo che fa andare tutto, per loro era il capo piuttosto da cui partivano un po' tutte le forze, quindi anche la grande importanza che davano nella letteratura, dell'Antico Testamento agli occhi, alle orecchie, alla bocca. Lì in fondo si esauriva un po' tutta l'attività dell'uomo, ecco perché il capo diventava così importante. In ogni modo, dico, noi, la formula bella e stupenda che dovreste studiare anche un po' nel primitivo cristianesimo è questo: Jesus o Kyrios. C'erano stati degli studi molto belli di Serfaux a questo riguardo, un prete belga che ha studiato molto la Bibbia, e così di Kuhlmann. Ora, questo è tutto poi l'aspetto della cristologia che voi fate con altri professori. A noi qui interessa come caratterizzazione del quello che è l'annuncio e la realtà cristiana. A questo punto io potrei anche dire, non potrei essere nella dimensione del non credente, che dice qui raccontano favole, però questo raccontano. No? Per me, come teologia fondamentale, qui presento in questo momento quella che è la realtà, così come si autodona. E quindi si autodefinisce, il cristiano si dona e si definisce così. Dicevo, nella primitiva cristianità, l'arte, per esempio, documenta moltissimo questa figura di Cristo che diventa, voi ricordate tutti, quella figura umana che c'è nell'antica Grecia col corpo che è la misura di tutto, no? Su ogni libro di arte, ma anche di storia, con tutte quelle righe, con la figura. Ecco, è stato sostituito in qualche modo quell'uomo da un uomo particolare, che era Gesù il Cristo, che era la misura di tutto, ed era quello insieme che dava senso a tutto questo cosmo. Per questo forse anche i padri della Chiesa, alcuni hanno preso questa grecità che è servita molto per esprimere questa grande visione del cristianesimo. Siccome l'uomo, antropos, era la misura del tutto, il centro del tutto, era così facile allora quell'uomo particolare che era Cristo sostituirlo a quell'antropos un po' generale, generico dei greci. Perché per i greci non era tanto questo uomo, quell'altro uomo, ma l'uomo, quello che oggi noi potremmo dire, ciò che rappresenta l'ominità, no? Non tutta l'umanità, ma proprio ciò che è l'uomo, l'ominità. Il cristianesimo è riuscito a porgli una figura palpitante, che non è una figura solo dell'idea, ma è la realtà concreta e questo. Forse un giorno, io penso, tutto questo potrà essere molto arricchito anche da quelle che sono visioni forse di tipo orientaleggiante o di grande cultura orientale, dove non è tanto o solo l'uomo che è messo in risalto, ma il grande risalto delle stelle, degli elementi naturali, quindi che poi in qualche modo devono prendere un orientamento. Forse l'indicazione di Matteo, ora qui bisognerebbe poi documentare e studiare, ma che vede una stella che guida, e forse è proprio che tutti questi elementi della natura sono come. No, quando hai una calamita che attira un po' tutto, forse Matteo più profondamente di quanto noi leggiamo ha voluto dare queste indicazioni, questo cammino. Quindi io dico Gesù che è stato posto secondo la linea greca in questa centralità nella sua figura di evento che nasce, vive e muore. E forse in una dinamicità particolare in altre civiltà si può prendere proprio nella sua forza di attrazione del tutto. Perché quando io ho una soluzione quasi pronta, e forse era il tempo, una pienezza, e ci metto dentro il catalizzatore, no? Tutto, e vedi formarsi i cristalli. Forse nel liceo avete fatto questi esperimenti bellissimi che entusiasmavano noi, almeno eri di tutto i professori per bene che preparavano, ci mettevi il catalizzatore, vedevi formarsi questi cristalli. Ecco, tutto così si forma quando è arrivato il catalizzatore, che è questo evento, persona e evento di Cristo. Questo credo che debba essere questo, un po' nella vicenda personale, ma noi così come presentiamo il cristianesimo. Dicevo, per me la grecità ha dato delle strutture mentali, direi, ottime e stupende, e forse oggi bisogna ancora arricchirle queste strutture perché si veda anche questo dinamismo. Io parlavo dell'antichità anche artistica, è molto bello vedere per esempio nei monumenti anche funerari questa centralità a Cristo, lì il genere è messo con, si vede una cosa così, con ali immenso, pure con una statura altissima, no? Che è sproporzionato da un punto di vista dei canoni estetici di altre estetiche o poetiche, che però vuol dire proprio questo investire tutto. Spesso è messo tra due angeli, ci sono due angeli e poi c'è un angelone sproporzionato proprio con delle ali immense. Ecco, questo era un modo di concepire anche la forza dinamica di attrazione del tutto. È uno studio che bisognerà fare sulla capacità teologica, di espressione teologica che ha l'arte. Ci sono dei libri, alcuni belli a questo riguardo, come quello di padre Danielou, il cristianesimo ellenistico. Danielou ha scritto tanti libri molto belli, due che per me sono le sue opere fondamentali e sono Giudeo-cristianismo e Cristianesimo ellenistico, cioè quali sono stati i moduli e i modelli espressivi di questa teologia che noi diciamo in altro modo, che però non può dimenticare quello che è stato dato da questa vicenda umana. In questo per me è molto interessante anche la metodologia, perché il cristianesimo, quando deve presentare se stesso, non può che servirsi di tutti questi immensi elementi del mondo, per cui il mondo in qualche modo, il mondo, la vicenda umana, lo spazio, il tempo, in qualche modo è il preannuncio dell'evento Cristo. Tutto, dalla creazione, dal prima ameba, se Dio ha creato una ameba, ma mi piace di più poeticamente pensare che ha creato gli angeli, così già belle fatte dell'ameba. Vabbè, in ogni modo, quello che avrà fatto o l'atomo o il protone o il neutrone da cui è venuto tutto, oppure la catastrofe, come dicono adesso. Qualunque cosa, ecco, in questo c'era già la premonizione di quello che poi sarà l'apparire di Cristo, il maturare di Cristo, quindi lui porta in sé tutto veramente, qui Paolo è chiarissimo a questo riguardo, ma poi tutta la letteratura primigenia. Quindi ho detto ciò che noi tentiamo di dire nelle pagine anche precedenti, quando nelle lezioni precedenti io dico, ecco ora lo dico in questa concentrazione cristologica, quindi posso dire la caratteristica del cristianesimo è questo evento Cristo, però ben compreso, in modo che non lo si riduca a un ometto fatto di pura devozionalità. È chiaro che man mano che noi cresciamo nella nostra storia spirituale, comprensione del cristianesimo, prima ci abbiamo il piccolo bambino Gesù, petit enfant Jésus, come ci dicevano anche le suore, perché poi dirlo in francese era più bello, no? Quelle immaginette con i ricamini della ma comunione, che era una forma, benissimo, anche quella aveva il suo senso. Poi cresciamo e vediamo normalmente Gesù con la sua veste lunga, un po' di barba, un po' di... E la devozione è importante perché stimola l'attrazione verso di lui, ma se poi la lasciamo fare da modello concettuale, impicciolisce tutto. E quindi è sempre un Gesù che poi... Vi siete mai potuti immaginare un Gesù che sia una specie, direi, di finlandese, alto? Gesù è quel palestinese con la roba in testa, oppure gli togliamo la roba in testa e ne facciamo quelle slavature di quei sacro cuori. Una cosa che proprio non ho mai potuto sopportare erano ai miei tempi, c'erano, se ne vedo un poco, il Sacro Cuore col cuore in mano, proprio era repellente per me, no? Quest'uomo che aveva qui aperto e poi il cuore però lo teneva in mano, ma rimetteteglielo lì questo cuore, come nel periodo del 400-500 c'erano le Madonne con la porticina anche, no? Vabbè, quelle erano ancora un po' poetiche, si erano fatte, cioè c'era una porticina qui, si apriva e si vedeva il Gesù bambino nel seno della Madonna. sono momenti storici, insomma, però quello che mi pare di poter dire oggi bisogna che noi facciamo un grande sforzo per distruggere ogni giorno la figura mentale che imprigiona la potenza dell'umanità e dell'evento Cristo. Cioè noi ogni giorno ci facciamo un'immagine, bisogna distruggerla per rifarne un'altra sempre migliore, questo è un aiuto che viene anche alla comprensione dell'evento Cristo. Allora, andando avanti su questa strada, è la sua persona, la sua vita, la sua nascita, il nascere di Cristo, è un nascere come il nostro, ma è un nascere così particolare che ritorna veramente a quello che è il significato del nascere come originante. Un uomo come originante la storia, quindi il Natale ha una potenza teologica grandissima e sono sempre stato abbastanza nemico da queste contrapposizioni, no? Ora la festa più grande è la Pasqua, certo nel cristianesimo è la Pasqua, ma perché per loro la Pasqua implicava anche la nascita e poi man mano che si sono messe le vicende della vita di Cristo, allora bisogna tener conto molto della nascita e credo che il peccato più grosso della cristologia ancora oggi che non sa fare la teologia degli atti della vita di Cristo, usciva, andava sulla spiaggia e parlava, che passeggiava, che stava in silenzio, che è uscito di casa e nel Vangelo c'è scritto così, uscì di casa, ma questo lo mettiamo subito da parte. Lui di casa non poteva uscire, era una cosa sublime. E queste forme che sono da un devozionismo inconscio che scattano a un certo momento. Allora, dicevo, tutto questo che io ho detto è la sua persona, la sua vita, la sua nascita, le sue azioni nel rapportarsi alla gente, a rapportarsi alla natura, anche questo non preso a sé, ma preso in tutto l'insieme. La sua morte, la sua risurrezione, ecco tutto questo, queste cose che ho detto realtà, condensano in se stesse tutte le caratterizzazioni di una storia umana e divina. Qui abbiamo il tutto. Per parlare paradossalmente, scomparisse il mondo, resterebbe il mondo vero se restasse solo Cristo, perché Lui è l'essenza, se possiamo parlare così, o è il cuore, è l'essenza, piace molto, ma oggi dicono che non si può più dire, questa parola è diventata una parolaccia per i teologi. L'altro giorno mi ha telefonato appunto un prete a nome di Don Bruno Forte, voleva mandarmi un manoscritto, e dico, ma come si intitola? Destino e fede. Ah bene, pare che la filosofia ha ricominciato a prenderla in considerazione, era il giorno di San Tommaso. Se vado a studiare De Veritate però, perché senza quello non si può capire teologia. Assolutamente, questi teologhetti che non fanno più quello che diceva Suarez, multa metafisicalia, per capire bene la teologia bisogna fare molte cose metafisiche, ma questo è interdetto adesso, poi torna, per i cicli storici vanno ordinati. Allora, dicevo questo, se parlo per assurdo, no? Agli occhi di Dio oramai non vede più niente di noi, vede il Figlio incarnato. È chiaro che in Lui c'è tutto. e noi siamo e consistiamo nel nostro essere in quanto siamo toccati da Lui. E questo non è solo che siamo toccati noi perché siamo più belli, no? Lui tocca tutti gli uomini del mondo, ma questa è la dignità e la grandezza, che ogni uomo oramai porta in sé il Mago Dei e, come dice bene Rahner, il cuore di Cristo stesso, insomma qualche cosa, ecco, dalla figura di Cristo. Allora, dicevo, tutte queste realtà, no, che condensano in se stesse tutte le caratterizzazioni di storia umana e divina, condensano perché raccolgono e insieme rinnovano e riniziano la storia. In Cristo Gesù si legge la creazione del mondo, si legge la vicenda di Abramo, si legge... Questo è il cristianesimo. Che indubbiamente quando io leggo il Vecchio Testamento, io e l'ebreo, pur interpretando all'identico modo le parole, c'è un colore diverso in me. E questo bisogna dirlo apertamente, no? Cioè il mio vedere vede un colore che la cristicità che l'altro non vuol vedere, che poi gli sia comunicato in qualche modo attraverso vie diverse questo. Allora, in Lui, cioè nell'evento Gesù il Signore, e questo ci tengo che adoperiamo anche queste formule perché sono così dense della riflessione teologica dei nostri fratelli dei primi tempi. In Lui bisognerà dunque puntare l'attenzione per capire il tutto, da Lui prenderanno chiarezza relativa sempre tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato prima. L'importante sta nel cogliere la posizione di questa persona evento, che non è una specie di sovrastoria. Cioè, quando io dico che è Dio Gesù, non impongo qualcosa che è sopra la storia, che è più della storia, ma è dentro la storia, non sopra, e quindi caratterizza così la storia. Cioè, non è una sovrastoria che è entrata nella storia e abita ora al di là e al di sopra di tutta la storia, ma è piuttosto il modo autentico di essere della storia. Lì c'è l'inizio del modo autentico, quello che Heidegger chiama l'autenticità dell'esistere. Dunque, dicevo, non è al di sopra, non sta al di là, ma è piuttosto il modo autentico di essere della storia. Quando io dico Gesù è salito al cielo, siede alla destra del Padre, non intendo dire che è andato fuori dalla storia, intendo dire che ora Lui la abita e la abita in una maniera sfolgorante con la presenza stessa del Padre. È chiaro che la mia terminologia poi è salire, ma non è che è andato lontano. Per questo qui, se si tiene ben conto di questo, non si farà mai quell'usurpazione indebita per cui la Chiesa sostituisce Cristo. Quando io sento dire che la Chiesa è la continuazione di Cristo, l'ho già detto una volta questo, mi viene la pelle d'oca, perché la Chiesa è solamente direi l'estensione, sì, dell'umanità di Cristo, ma Cristo è qui, è Lui che conta, e la Chiesa conta unicamente in quanto è memoria, e forse il termine migliore è questo. Dunque, dicevo, è il modo autentico di essere della storia, modo autentico come radice, cioè è il modo autentico della storia perché ne è la radice vera. Voi ricordate in Giovanni quando dice egli era prima che Abramo fosse, è la radice di tutta la storia ed è insieme come compimento questa autenticità della storia, come radice e come compimento, ma non un compimento che sta là e la radice che sta qui, ma come radice e già inizio di compimento, lui è l'inizio del compimento in cui sarà tutto. Quando si dice nel Vangelo verrà sulle nubi, cosa vuol dire? E Gesù stesso lo dice, no? Vedrete il giorno, cosa vuol dire questo se non che lui che è qui presente deve far sì che si compia tutta questa storia secondo determinate leggi, secondo una logica particolare. L'essere che si fa della storia allora, qui viene, cioè il farsi della nostra vita, il farsi della vicenda storica, proprio nella sua autenticità, è attesa, attiva del suo ritorno. Se io domandassi a uno perché sei al mondo, la risposta direi in questa linea di pensiero, perché aspetto, deve aspettare il ritorno suo, cioè cosa vuol dire? Sono venuto qui perché si compia questo inizio della storia. Se non ci fossimo noi non si compirebbe tutta la storia, allora Cristo deve, quello che San Paolo dice in una lettera ad Impleo, in me stesso ciò che manca alla passione di Cristo, alla passione di Cristo non manca nulla, ma vuole esprimersi in tutta questa famiglia intera, quindi il senso più vero del vivere è questo attendere perennemente il suo ritorno, cioè un'attesa attiva, non è stare come quello che stava sotto il fico a aspettare che gli cadesse il fico in bocca, ma è l'attesa di chi opera in qualche modo, perché egli veramente riempia tutto e sia tutto in tutti, come dice San Paolo. Dunque, quando io dico il farsi della storia in questa attesa, ed è insieme allora nell'attesa la gioia dell'attesa, ma anche il travaglio del parto, perché nasce qualcosa sempre, ogni istante è un travaglio. Benjamin ha una frase così bella quando dice: ogni istante può essere la porta che si apre e compare il Messia. Io invece dir può essere, direi che ogni istante è una porticina che si apre dove non potrebbe arrivare il Messia, ma arriva il Messia, poi l'uomo lo può respingere, questo è sempre il nostro potere. E è il farsi della storia vero, è il nascere lento e faticoso del mondo nuovo. Qui noi dovremmo meditarlo giorno e notte, prenderci in mano la lettera ai Romani, e qui queste lettere bisogna anche prenderle come elementi che ci fanno capire il senso della vita, così San Giovanni, poi su questi punti San Giovanni è il più esplodente, no? E che è stato in vita eterna, cognoscan te, cognisisti Gesù Cristo. Questa è la vita vera, autentica, io ho detto autentica, che conoscano te, questo conoscere noi sappiamo bene che è conoscere, riconoscere, accettare, coinvolgersi e tutto questo, il conosco di Giovanni. Nella prospettiva in cui qui si tratta di Gesù di Nazareth, perché io non faccio una cristologia, io do gli elementi fondamentali che servono qui a noi per capire la storia da un punto di vista cristiano, Dicevo, nella prospettiva in cui qui si tratta di Gesù di Nazaret, ci si avvicina a lui allora come la parola per eccellenza di Dio. Voi ricordate, facevo quello schema, quando parlavo della analogia, parola è Dio stesso, ma parola per noi che appare, si concentra tutto in Gesù. E mi pare che nelle litanie del Sacro Cuore ci fosse ripresa da San Paolo, no? O Corieso, cui habitat plenitudo divinitatis, e poi cui habitat plenitudo humanitatis, che è l'espressione di San Paolo. A proposito di litanie, mica male che ogni tanto torniamo a dirlo un po' queste benedette. Le litanie dei santi a me piacciono moltissimo. Ci sono nel breviario, nelle tempora, noi le chiamavamo il giorno di San Marco, il 25 aprile, San Michele, San Bernardo, San Tommaso, San Francesco, San Filippo. E uno mentre si gira tutta questa litania proprio, vede tutta la storia che va avanti, molto bello, per me è una preghiera bellissima quella delle litanie dei santi, e mi spiace che si sia perso un po' questo, che una volta anche noi, ora quando si battezza un bambino, insomma, siccome la legge suprema una volta era salus animarum, no? Diceva il Concilio di Trento, suprema lex salus animarum, salute delle anime, adesso è tempo breve, ricordo, siamo tutti proprio neurologizzati a questo livello, a tutti. Allora non si posso si dice del bambino, del Santa Maria, ora prega per noi, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, poi il nome del bambino e tutti i santi del calendario. Va benissimo, io non dico mica che si debba, poi il bambino comincia a piangere, magari fa tutto. Però che almeno ci fosse, voi ricordate anche la notte del Sabato Santo quando si fanno queste invocazioni, e lì è molto bello farle in quel momento, perché lì è di nuovo una ripresa della presenza di Cristo, che fa nuova l'acqua, il fuoco, il cielo, la terra, i ceri, tutto, e quindi anche questo. Io ricordo moltissimi anni fa confessavo un vecchietto proprio che veniva, mi raccomando, un siciliano, e poi alla fine magari dicevo bendica Padre nostro in onore di San Giuseppe. Ah, io prego sempre la Madonna, San Giuseppe e tutti i santi del paradiso. Come credo, lo dica per tutti. E poi un giorno, finita la confessione, parlava che aveva un figlio in Australia, così bravo, aveva trovato una ragazza così brava, e poi mi guarda, peccato, porta gli occhiali. Era proprio desolato che questa sua futura nuora portasse gli occhiali. Poi si vede che ha visto che aveva, non che io ci, ma insomma anch'io avevo gli occhiali, e lui si ferma un po' e mi, no, ma per un uomo è un'altra cosa, Era la donna che era diminuita perché portava gli occhiali, era carissimo. Dunque, dicevo, in questa prospettiva, no? Lui diventa la parola, e qui siamo alla teologia di Giovanni, no? L'arche en logos, ecco, in principio era il verbo, lì bisogna meditare soprattutto il prologo a questo riguardo. Bonhoeffer, questo autore molto caro a noi, alla mia generazione, questo grande spirito morto in campo di concentramento, torturato, e insomma lui che si è opposto con la Chiesa confessante insieme ad altri, ma lui ne è stato un po' il perno, a questo cattolicesimo, cristianesimo hitleriano, alla Chiesa, insomma, è appatito, è morto pochi giorni prima che arrivassero gli alleati a liberare, e che gli hanno trovato nella cella la Bibbia e Goethe, i due cardini un po' di questo mondo, direi, fabbricato dall'uomo, il mondo dove poi entra questa parola di Dio. È un autore molto caro, si esprime e dice che Gesù, e quindi tutto l'evento è il luogo e la struttura di Dio come storia. Guardate, sono bellissime queste due parole. Il luogo, cioè lì, proprio sì, in cui abita plenitudo, divinità, ed umanità, ma anche la struttura. Cioè studiando l'evento Gesù che nasce, vive, muore, risorge, si capiscono le leggi più grandi della vicenda storica. Sperando che poi qualche vescovo da queste leggi non tragga subito che bisogna votare per la democrazia cristiana, no? Questo è un ragionamento che bisogna farlo un po' più lungo. Però bisogna tenere conto di questo. In Gesù, come concentrazione di parola, noi riprendiamo il senso della creazione, il senso del destino dell'uomo, il senso della nostra vita. Allora, beh, poi importa più o meno che ti faccia un monsignore o no, insomma, dentro queste leggi ci sei. Poi ho visto che è più o meno secondario, l'importante è, ora parlando seriamente, proprio qui si coglie tutto nell'ombra, indubbiamente, tutto è da dipanare, tutto. Però anche il morire, il vivere, l'incontrarsi, il dare, qui c'è tutto. E allora, quando gli apostoli, evangelisti, Paolo, hanno scoperto questo, esaltavano veramente di gioia, insieme attraverso questo coglievano un po' il senso della vicenda, di questa storia martoriata dell'uomo, non che la facciamo diventare più sopportabile, il tedium vitae, la fatica del vivere, c'è pur per tutti, no? A me la vita è male, mi pare che dicesse Leopardi, non è che questo fatto di aver incontrato Cristo non senti anche il male della vita, ma senti che devi portare questo male, quindi non facciamo di Gesù un edulcoratore di tutto, no, quello che rende il mondo tutto bello, no? Lo fa anche pesante, anzi qualche volta più pesante. Perché lo diceva Claudio Magris una volta, dico, vedi, quando succede un terremoto tu sei sconcertato se non credi, poi crede, non crede, insomma, non ha... ma chi non crede è sconcertato, oppresso e devastato dentro, che lo ridà l'assurdo. Ma uno che crede in Dio Padre, in Gesù Cristo, è sconvolto, perché dice, perché tu che puoi far tutto? C'era un missionario che raccontava di un bambino nelle missioni, diceva, perché? E allora il missionario gli ha risposto, ma no, non è Dio che fa questo, Dio lo permette solo perché gli uomini poi sono cattivi. E questo bambino che gli dice, ma perché Dio lascia che l'uomo sia cattivo? E questo è un po' il dramma che noi, ma dico, lo portiamo non a livello di disperazione psicologica, ma veramente è la croce, è il venerdì santo della nostra intelligenza, come diceva Hegel, che c'è pure il venerdì santo del pensiero. Uno che veramente dice, io credo fino in fondo a Gesù, inutile che si metta a rispondere ogni uomo, a ognuno che gli dice perché c'è il male nel mondo, perché le risposte sono sempre poverissime. Io gli dico solo, guarda, io so che con Gesù porto questo che tu chiami assurdo, che io chiamo dramma, perché poi dire assurdo è una cosa, con che regole la si dice assurdo? Nel pensiero lo so quello che è assurdo. Aristotele me l'ha insegnato bene, non ho avuto più da imparare nient'altro. A non è B, B non è A, e questo, se dico che A è B, è un assurdo per la mia testa, insomma, oppure la parte è maggiore del tutto, questo è un assurdo. Insomma, è l'essere e il non essere nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto, questo è un assurdo. Ma invece quelle che sono le vicende della vita, io non le chiamo mai assurdo, perché non so con che criterio si può dire una cosa assurda o no, però tragico, drammatico e tutto questo, sì, ma è quello che si porta, e credo che sia poi il discorso della croce, insomma, chi vuol venire dietro di me prende la sua croce e la porta. E c'è anche una croce del pensiero, un venerdì santo del pensiero, che bisogna pure rassegnarsi. Quelli che la mettono da parte, vedono tutto chiaro e costruiscono, poi si trovano di fronte alle foibe dove ci sono i cadaveri che loro stessi hanno fatto. Penso che rispettare il venerdì santo del pensiero ci si mette al sicuro di non creare campi di concentramento.